Affrontate per la prima volta la storia dell'arte e non sapete che cosa guardare? Volete avere le idee più chiare sugli artisti e i movimenti? Questo podcast è fatto per voi. Uno starter kit che vi spiega in breve tutta la storia dell'arte. Io sono Michelangelo Mammoliti e insegno da 15 anni con un unico obiettivo: far conoscere la storia dell'arte nel modo più semplice possibile. Volete saperne di più? Seguite questo podcast o gli altri canali social di Quello di Arte. Con Quello di Arte, la storia dell'arte non è stata mai così semplice. Nello starter kit numero 2 parliamo dell'arte che va dal romanico al rococò, ma se vi siete persi lo starter kit numero 1 vi ricordo di andarlo a cercare sul sito www.quellodiarte.com oppure sui vari canali di podcasting. Avevamo lasciato la nostra storia dell'arte con Carlo Magno, che aveva dato vita suo malgrado al romanico, finanziando architetture che rievocavano i fasti di Roma antica. E se un imperatore finanzia questo tipo di arte, in molti gli vanno dietro. E infatti nasce il romanico, ovvero uno stile che riprende le forme dell'arte romana, come l'arco a tutto sesto e le volti a botte e a crociera, per reinventarle e rimodularle in nuove forme. Ricordiamoci che i romani con la loro architettura non costruivano chiese, e invece nel Medioevo di chiese ne vengono costruite, anzi l'architettura romanica diventa il simbolo della devozione del lavoro nei confronti di Dio, semplice, austera, perfetta. Anche la scultura romanica è molto connaturata con l'architettura, proprio perché i soggetti sono rappresentati con una certa semplicità e in questo si vede una forte carica devozionale. In ogni caso, la scultura sarà sempre vincolata all'architettura. In questo connubio si celebra la potenza del creato. Il romanico ha un'ulteriore evoluzione e questa la vediamo nell'Île-de-France, nella zona intorno a Parigi, dove si inizia a sviluppare lo stile che contraddistinguerà il basso medioevo, lo stile gotico. Gotico è il termine che fu dato nel Rinascimento per dire che era l'arte dei goti, dei barbari, però lo conosciamo tutti. Il gotico è uno stile estremamente elegante, legato al pilastro, all'arco a sesto acuto e a una modulazione dell'architettura che tende alla verticalizzazione, cioè alla elevazione verso Dio. L'arte gotica si esprime anch'essa nel rapporto stretto tra architettura e scultura, che diventa completamente intrecciato e complesso in quello che i barbari avevano inventato, ovvero l'horror vacui, la paura di lasciare degli spazi vuoti. Nel sistema gotico, per quel che riguarda le arti figurative, iniziano a emergere alcune novità. Il primo forse è stato Guglielmo, che ha iniziato a ridare gravità alle figure che rappresentava. E la gravità è un concetto che non riguarda il divino, perché lo consideriamo spirituale, privo di peso. Tuttavia l'arte seguiva le forme dell'arte bizantina. Bellissimo l'esempio di Cimabue, ma proprio nella scuola di Cimabue emerge Giotto che, come dice Cennino Cennini, tradurrà l'arte dal greco al latino volgendo al moderno, ovvero esclude l'arte greca, che in quel momento era chiamata così, l'arte bizantina, per riprendere le forme dell'arte antica, ovvero di quella dei romani che parlavano il latino. Giotto quindi ridà gravità alla figura, ma soprattutto la rimette in prospettiva, dal naturalismo alle forme e al colore. Ma infatti se il gotico è lo stile in cui emergeva l'oro soprattutto, Giotto inizia a utilizzare colori naturali che rappresentano il mondo umano. Proprio con Giotto si può dire che inizia il Rinascimento. Giotto avrà una scuola che andrà oltre i suoi allievi, infatti molti seguiranno la tendenza della prospettiva, della ricerca dell'antico, proprio perché prospettiva e antico in realtà identificano due entità del mondo umano che sono lo spazio e il tempo. E proprio sull'idea di questo spazio-tempo possiamo veder nascere il Rinascimento. L'essere umano ritorna al centro dell'arte. Si inizia a produrre anche dell'arte laica, come per esempio quel monumento di politica che è allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo nella campagna e nella città di Ambrogio Lorenzetti. Un'opera nella quale le caratteristiche del buon governo, ma anche del cattivo governo, cosa che riguarda gli uomini, vengono equiparate alle allegorie del divino. Ma l'estrema attenzione al tempo e lo spazio finalmente si ricongiungono nel 1400, quando artisti come Brunelleschi, Donatello e Masaccio iniziano a operare l'arte seguendo queste due direttive fondamentali: guardare agli antichi e realizzare una prospettiva geometrica, solida, stabile e squisitamente umana. Brunelleschi riprenderà il modo di costruire degli antichi romani per realizzare la cupola di Santa Maria del Fiore. Masaccio darà un'identità prospettica a tutto, addirittura alle aureole dei santi, che non sono più cerchi perfetti come nel mondo bizantino, ma si piegano alla prospettiva e quindi alla realtà delle cose. Chi congiunge queste due tendenze completamente le assorbe in un concetto in cui spazio e tempo si rimpallano il dialogo nell'opera d'arte è Piero della Francesca nella Flagellazione di Urbino, dove più ci si allontana nello spazio e allo stesso tempo ci si allontana nel tempo. Il gotico sembra finito, però in realtà non è detta l'ultima parola, perché alcuni strascichi di gotico li troviamo anche in pieno Rinascimento e in artisti che all'apparenza sono insospettabili. Uno di questi è Botticelli. Infatti, se guardiamo La Primavera, ci accorgiamo che con tutta la ricchezza dei dettagli, che è horror vacui, e questa assenza di prospettiva, in realtà è un fantastico quadro non gotico, ma tardo gotico. L'amore per il dettaglio però non riguarda solo Botticelli, bensì anche quegli artisti che hanno subito tanto l'influenza gotica nel loro paese. Uno dei più formidabili è Jan van Eyck, l'inventore, almeno a quanto dice Giorgio Vasari, della pittura a olio, che gli permetteva di essere talmente dettagliato nelle sue opere che dentro un suo quadro se ne potrebbero trovare altri 100. L'invenzione della pittura a olio fu uno dei catalizzatori per una grande innovazione artistica che proprio fa vedere una differenza netta tra 400 e 500. Se il 400 è stato il secolo della geometria che governa la prospettiva e la prospettiva che si lega con la storia, questo equilibrio si smonta completamente per la ricerca del naturalismo nell'arte. E questo lo si nota in artisti soprattutto come Leonardo e Raffaello. Leonardo che cerca proprio una rappresentazione autentica della natura, quasi come se una sua opera fosse il rilievo dell'osservazione di uno scienziato, di un naturalista. Dall'altra parte, Raffaello, sempre grazie alla pittura a olio, riesce ad ottenere quelle morbidezze che gli permettono una rappresentazione del sentimento umano e dei movimenti, soprattutto dei suoi personaggi, estremamente naturali e incredibilmente affascinanti. In una apparente controtendenza c'è Michelangelo, che non cerca il naturalismo, ma anzi cerca di legare proprio il naturalismo con l'espressione divina, dando gravità a quella rappresentazione di Dio che mancava nell'arte. E quindi, raccogliendo un testimone che era stato lanciato da Guglielmo, ripreso da Masaccio, offre la sua rappresentazione del divino con tratti drammaticamente umani, pesante, forte, potente. Mentre Leonardo andava verso nord, alla corte degli Sforza e poi ad Amboise in Francia, e intanto a Roma c'erano Raffaello e Michelangelo, si inizia a costituire la potenza nella pittura veneta a seguito di due artisti strabilianti che sono stati Giorgione e Tiziano, che iniziano a utilizzare la pittura a olio, arrivando ad effetti illusionistici, ma soprattutto costituendo un tipo di pittura che poi verrà presa da artisti come Veronese, per esempio, in cui l'effetto speciale e la ricchezza della rappresentazione sarà il nucleo fondamentale per creare qualcosa di spettacolare. Questo senso di spettacolare nasce nel Cinquecento ed è dovuto sia al manierismo che ha seguito l'arte di Michelangelo e arriva fino a Palladio, ed è data da un elemento stilistico che nel mondo antico in realtà non era così considerato, ma che nel Cinquecento diventa prevalente, cioè la ridondanza, la replica di alcuni elementi architettonici che in realtà sono superflui. Nell'esempio di Villa Capra, detta la Rotonda, o anche alla base del cupolone di San Pietro, noi vediamo degli elementi architettonici che sono soltanto estetici e servono poco alla struttura stessa dell'edificio. Io amo considerare il Cinquecento una molla che si sta caricando di tante idee, di tante suggestioni, dalla ricerca del naturalismo, dall'idealizzazione del manierismo, dallo stile veneto che diventa uno stile corale, teatrale. Tutto questo si ricongiunge nel Seicento in uno stile detto barocco e la molla scatta. Il barocco è lo stile che nasce a seguito della Riforma cattolica e lo Stato Pontificio, uno Stato sovrano, uno Stato ricco, radicato non soltanto nel territorio italiano ma in tutta l'Europa, inizia a finanziare l'arte come grande strumento di propaganda che serve per coinvolgere, anzi persuadere i fedeli che l'unica realtà possibile, l'unica Chiesa voluta da Dio è la Chiesa cattolica romana. E così si ricongiungono il naturalismo di Leonardo e di Raffaello, la spettacolarizzazione della scena di ambito veneto, ma soprattutto l'unione tra il registro umano e il registro divino che aveva strutturato Michelangelo. Insomma, l'arte barocca è il meglio che l'arte in quel momento, nel Seicento, poteva offrire. Lo stile barocco è uno stile ricco, dove emerge l'horror vacui grazie all'utilizzo di forme complesse, ma soprattutto di tanto oro, di tanti materiali preziosi che devono stupire l'osservatore. Ma la cosa interessante è che molto spesso anche questi materiali sono imitati, inventati, e quindi il barocco si pone in una rappresentazione che diventa al limite tra la realtà e la finzione teatrale. Ma cosa succede al barocco quando esce dai territori pontifici, magari quando entra nelle corti europee che nel frattempo stanno diventando ricche e potenti, ma soprattutto anche aristocratiche? E l'aristocrazia del Settecento è priva di senso religioso, anzi la figura che emerge è quella del libertino, colui che conosce il mondo attraverso i sensi. Da qui avremo due tendenze, la prima degli aristocratici viaggiatori che darà vita al Grand Tour e quindi è un'arte che si esprime grazie al vedutismo, ovvero la rappresentazione dei paesaggi, a volte anche inventati, che si osservavano viaggiando, insomma, un'arte da cartolina. Dall'altra parte, sempre nell'idea di frivolezza, nasce il rococò, uno stile barocco ma epurato dal senso religioso e, controtendenza, diventa estremamente frivolo, licenzioso ed erotico. Le corti europee che promossero il rococò non durarono molto perché, arrivando alla fine del Settecento, si impose il pensiero positivista che non vedeva di buon occhio la eccitazione dei sensi, anzi valorizzava la ragione. A seguito di questo, con l'illuminismo, l'arte iniziò a parlare un linguaggio neoclassico e per la prima volta l'arte inizia ad avere un'impostazione più scientifica. Lo Starter Kit di Quello di Arte finisce qui, vi aspetto al prossimo in cui parleremo dell'arte dal neoclassicismo alla pop art. Nel frattempo vi saluto, io sono Michelangelo Mammoliti, Quello di Arte.